Vogliamo salutare quanti ascolterete questa registrazione in cui avremo modo di parlare della parola del Signore, e oggi avremo una tematica che si intreccerà: la nuova nascita, il libro dell'Apocalisse, e avremo modo quindi di trattare varie parti scritturali. E dico a priori ai critici che magari mi sentirete parlare della matematica di Dio: bene, ci sono tematiche che potete pure scegliere di stare lì a criticare, però vi voglio dare un consiglio, visto che siamo nel mese di agosto ancora. Anziché criticare la parola del Signore, cercate di fare un esame di coscienza se ancora vivete nei lidi marini e per voi la parola di Dio significa denudarsi in una spiaggia, o se per voi la parola di Dio significa dare lode al Signore durante un'oretta di culto e poi vivere alla mondana con parolacce o comunque sia con cattiveria nel cuore. Dico questo come piccolo preludio, perché è facile dire: oh, i libricini non vanno letti, bisogna tenere solo la Bibbia, a parte che noi per grazia di Dio ci atteniamo alla parola del Signore. Ma la sostanza di quello che noi andiamo ad esaminare nella nostra vita, va posto enfasi una cosa fondamentale che si basa su quello che noi siamo, vale a dire: io non mi posso accostare alla Bibbia in modo concreto, a cercare di intenderla, se questo non viene accompagnato da una profonda trasformazione interiore. Viceversa, noi saremo sempre lì a giocare alle religioni, a giocare alle denominazioni, ma a rimanere lontani dalla concreta visione della parola di Dio. Amen. Cominciamo con la meditazione di quest'oggi. Partiamo da un verso della parola di Dio che altre volte abbiamo trattato. Ebrei 13:8. Gesù Cristo, quindi la parola e lo Spirito di Dio manifestato per tutti noi, è lo stesso ieri, passato, oggi, presente ed in eterno. Il termine eterno, che abbiamo studiato anche quando andavamo a scuola, non indica soltanto un futuro che non termina, ma indica anche un passato che non ha un'origine. Quindi lo stato dell'eternità è applicabile e messo in collegamento anche con quel simbolo dell'infinito che noi non possiamo mettere sotto quelle che sono le leggi naturali fisiche. Dio risiede lì, nell'eternità. Le prime domande che i bambini e noi stessi ci siamo posti è stato: ma quando Dio è nato? E la risposta è: Dio non ha un'origine, quale spirito eterno. Quindi lui è l'eterno. A scuola ci ricordiamo che l'infinito ci è stato insegnato, che veniva e viene tuttora indicato col famoso otto coricato, è quel simbolo dell'eternità, e noi sappiamo che per grazia di Dio Gesù Cristo, che in greco Gesù viene appunto, può essere con la gematria tradotto come 888, ha da indicare il fatto che, pur essendo il figlio che ha avuto un principio, egli, avendo avuto questo grande onore di diventare il tabernacolo dell'Iddio eterno, egli è l'immutabile Dio. Lo vediamo al tempo della profetica visione apocalittica di Giovanni, che alla resurrezione lo vede con gli occhi di fuoco, il suo corpo in una teofania gloriosa che cosa è successo? Che l'Eterno Dio, dice la Scrittura, che tutta la divinità di Dio è stata corporalmente riversata in quel corpo che, pur essendo il figlio dell'Iddio vivente, è diventato l'Iddio manifestato in carne, l'Iddio eterno che ha preso una forma affinché noi lo possiamo contemplare. Vogliamo lodare e benedire il Signore. E così Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Quindi vogliamo afferrare oggi quello che già abbiamo ascoltato altre volte, ma che oggi ne prendiamo un'altra parte. Sapete, molte volte è predicato su questo verso, ma ogni volta c'è tanto da dire e tanto da poter affondare per il nostro cuore e per la nostra mente ricevere benedizione. Abbiamo visto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e Lui si muove sempre in una maniera che possiamo vedere chiaramente, proprio in una maniera meravigliosa, come quell'elica del DNA che si ripete, fratelli e sorelle, e così come nel tempo Lui ripete quella che è, cari nella grazia, la crescita di qualcosa che gli appartiene. Porto un esempio: noi sappiamo che la pianta, ebbene, ha dei processi importanti. Noi sappiamo che la pianta ha lo stelo, che la pianta ha l'infiorescenza, che la pianta ha il guscio e alla fine c'è il grano, ad esempio. E così Dio, prima di manifestare il grano, permette che la pianta ha una crescita. Quindi Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Non significa che tu vedrai subito l'evidenza del grano, ma tu avrai una crescita nella vita. E così, cari nella grazia, è anche la nuova nascita: giustificazione, santificazione, battesimo nello Spirito Santo, e dopo vediamo prendere la forma della parola. Lo abbiamo detto in altre riunioni, ma oggi vogliamo soffermarci sulla nuova nascita e sul libro dell'Apocalisse. Vogliamo collegare le due cose insieme, perché, fratelli e sorelle, tutte e due cose camminano insieme. Sto leggendo dal settimo suggello il trafiletto 380, che dice così: c'è stato un triplice proposito in tutte queste cose. Quello ci porta a un 3 e di nuovo un 7, vedete, 7 suggelli, 7 coppe e così via. Ora nei 3 e nei 7, che sono i numeri della matematica di Dio di rivelare la sua parola. Dio ha la sua matematica. E se noi non comprendiamo le strutture come il Signore ce le presenta nella parola, noi non riusciremo a comprendere anche come poter verificare nella nostra vita a che punto siamo nella presenza di Dio. Noi stiamo esaminando e stiamo vedendo adesso, e vedremo, questi passaggi. Intanto voglio parlarvi di questa triplice funzione all'interno del piano di Dio quale Chiesa, all'interno del piano di Dio come regno visibile che Dio ci farà pur prendere in questa terra, e dobbiamo vederlo in modo corretto. Voglio fare un salto nel messaggio Cristo mistero rivelato del 63, trafiletto 580. Ebbene, noi vediamo tutta questa grande triplice rivelazione: Dio in Cristo, Cristo nella Chiesa e il regno che viene. Adamo ed Eva redenti e riportati nel giardino dell'Eden, nella figura di Cristo e della sua sposa, e allora il regno sarà restaurato secondo la sua promessa. Dio sia lodato. Ora, tramite la rivelazione del triplice mistero, il segreto, e tramite la personale conferma della parola per mezzo della sua originale signoria. Quindi noi abbiamo, per grazia di Dio, la rivelazione del triplice mistero. Apocalisse 10:7 parla di questo mistero rivelato negli ultimi tempi. In primis, questo mistero è Cristo, Cristo rivelato e manifestato. Fratelli, noi non avremmo potuto conoscere Dio se non per mezzo di Gesù Cristo, che è la rivelazione dell'invisibile Dio. E in Lui vi sono i misteri. Apocalisse 10, 7 ci parla del mistero rivelato e annunziato dai profeti, e in quel Cristo rivelato, fratelli e sorelle, noi sappiamo che ci sono tutti i misteri, perché Cristo è il raggruppatore della visibilità dei misteri che erano celati in Dio, Dio quale Spirito eterno è. Inaccessibile ad ogni creatura. Lui vive, dice la Scrittura, in una luce inaccessibile, e per potersi rivelare a noi ha rivelato il suo mistero in un corpo che è Gesù Cristo. E in quel corpo vediamo, come abbiamo letto nel trafiletto 580, chi ha conosciuto il mistero di Cristo può accedere all'altro mistero collegato in Cristo, ossia, ne parla in Efesini Paolo, quello della sposa in Cristo, che è stata tratta dall'interiore di Gesù Cristo. Noi lo sappiamo, la parola ce lo testimonia nell'Evangelo anche di Matteo, e non solo, anche nell'Epistola di Giovanni, dove sappiamo che dal suo seno, dal suo costato è uscita acqua, è uscito sangue, e alla fine lui ha rimesso lo Spirito nelle mani del Padre. Cosa sono queste tre operazioni importanti? Sono l'effetto di quella nuova nascita e sono le espressioni della sposa. Oh colomba che vivi tra le fessure della roccia, e la sposa di Cristo vive nella fessura di quelle rocce, ossia nel corpo di Gesù Cristo, la roccia eterna che vogliamo applaudire e benedire il Signore. Questo triplice mistero rivelato, ebbene, ci rivela Cristo, ci rivela la sposa e ci rivela, come abbiamo detto, il regno che viene. E noi vediamo in questo che cosa, fratelli e sorelle? Questa triplice esposizione. Noi sappiamo che c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e i tre in uno. Noi possiamo vederlo in Gesù Cristo, acqua, sangue, spirito di quell'unico corpo che è stato immolato per noi. E noi possiamo ancora in quest'oggi rivedere in questo la nuova nascita e rivedere ancora in esso queste tre manifestazioni: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È stato Padre sopra noi in tutto il vecchio patto, e gli ha compiuto quest'opera meravigliosa della creazione sin dal libro della Genesi, ed è il Padre, fratelli e sorelle. Ma nel Padre noi sappiamo che gli si è apparecchiato un corpo, il Figliolo, e per mezzo di quel corpo è venuta fuori la creazione. E se abbiamo un'Eva, madre delle creature terrene, quanto più noi abbiamo una sposa di Cristo che è madre, unita con lo sposo celeste, della creazione vivente che è venuta attraverso lo Spirito di Dio, che vogliamo applaudire e benedire. Ora notate questo passaggio: lui il creatore è il Padre, lui ha compiuto ogni cosa, nel vecchio patto lo vediamo quale Padre, poi si è manifestato in carne, noi sappiamo nell'anno zero, al centro della parola di Dio, ed è venuto quale Figliolo? Emanuele, Dio con noi. Ma poi parimenti lui ha detto: è necessario che io me ne vada affinché ritorna. E chi è ritornato? Il Padre e il Figlio, la parola e lo Spirito sono venuti nella Chiesa, e adesso lui è l'Emanuele che è venuto dentro di noi, non più soltanto Dio con noi, ma è Dio dentro di noi, la parola e lo Spirito nella nostra vita. Vogliamo benedire il Signore. Ora qui abbiamo visto nel trafiletto 580 questo triplice mistero: il Padre rivelato in Cristo, il figlio rivelato nella sposa, perché sappiamo che il figlio è venuto per redimere la sposa che era in lui nell'eternità, perché come sappiamo dalla parola di Dio e dal messaggio, noi siamo stati cellule di Dio avanti la fondazione del mondo, perché l'eternità è solo possibile in ciò che viene da Dio, in ciò che è eterno in Dio, attraverso quelle cellule che siamo stati in lui sin dall'eternità. Quindi abbiamo visto la seconda fase, e nella terza fase, come abbiamo detto, il regno che viene. Padre, Figlio, Spirito Santo. Lo Spirito Santo, attraverso le sue cellule che siamo noi e che sono i figli di Dio nelle sette epoche, e che sono queste cellule anche i santi del vecchio patto, è la manifestazione dello Spirito di Dio in un regno eterno, in una dimensione che non è soltanto quella celeste ma anche quella terrestre, che prenderemo da Apocalisse 19 in poi. E così la manifestazione ultima che noi vedremo è che Cristo e la sposa che saranno sparsi in tutta la faccia della terra e nel regno dei cieli, quando tutto sarà compiuto, lo Spirito di Dio sarà presente in ogni luogo, restaurato attraverso le sue cellule, che sono la manifestazione dei figli di Dio che il mondo geme e travaglia aspettando. Vogliamo glorificare e benedire il nome del Signore. Ed è qui il grande problema, fratelli, perché noi sappiamo che alcuni possono prendere solo la giustificazione ma non proseguire con la santificazione, altri si santificano ma non hanno compreso la giustificazione, altri si fermano e non giungono al battesimo nello Spirito Santo. Ma per poter essere nella perfezione, siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, occorre prendere tutte e tre parti. E questo è il grande problema. E in quest'epoca è stata promessa una nuova nascita secondo la giusta restaurazione, non un evangelo momentaneo, non un evangelo in cui in un momento gioiamo, in un altro momento magari all'ascoltare la parola di Dio ci addormentiamo. No, fratelli, le aquile mangiano questo cibo, e dov'è il carname le aquile si adurranno. Il terzo suggello, dal trafiletto 168 al 175, già si commenta da solo quello che vi sto dicendo. E non c'è persona sulla terra che possa negare che questa non sia l'ultima epoca, poiché è l'epoca della Chiesa di Laodicea, o meglio la settima epoca della Chiesa. Ed eccoci qua, gli altri 2000 anni stanno finendo. Non ci sono più epoche della Chiesa. Ecco la ragione che voi, fratelli dell'ultima pioggia, non avete potuto iniziare un'altra organizzazione. Non ce ne sarà più, proprio così, ciò è alla fine, amen. Non possono esserci più epoche della Chiesa, è tutto passato. Ma allora, se il messaggio pentecostale è stato l'ultimo messaggio per cui giustificazione, santificazione, il battesimo dello Spirito Santo, gli ultimi tre messaggi, le ultime tre epoche della Chiesa formano, ascoltate, formano la completa nascita. Solo in questo tempo possiamo vedere la completa nascita, possiamo vedere l'originale battesimo nello Spirito Santo, nella persona dello Spirito Santo che viene nella Chiesa, come è descritto in Apocalisse capitolo 10. In tutte le epoche c'è stata una discesa proporzionale al corpo, c'è stata un'influenza dello Spirito Santo, e noi abbiamo visto doni di guarigione, abbiamo visto profezie, abbiamo visto parlare in lingue. Non che questi non continueranno, continueranno fino alla venuta del Signore, ma comprendete una cosa, è come se io vedo attraversare un fuoco, io sento lo schioppettio, io io avverto il calore, io vedo le fiamme, io vedo la luce. Oh, noi vediamo tutto questo, possiamo sentire il profumo, ma l'essenza di quel fuoco sta proprio dove lui sta passando, sta bruciando ogni cosa per trasmettere la sua natura. E così in quest'epoca c'è stata promessa una nuova nascita originale, una nuova nascita dove non si tratta di formare una denominazione, non si tratta di formare un gruppo religioso, ma si tratta di ritornare al principio dove l'apostolo San Paolo può dire: non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Paolo era un uomo ripieno di spirito ed egli può scrivere in Corinzi capitolo 13: ebbene, noi possiamo profetizzare, possiamo esprimere misteri, possiamo dare la nostra vita ad ardere per il prossimo, possiamo avere fede da trasportare i monti, ma l'identità di Dio in noi è la carità perfetta, ossia la pietra della vetta, Cristo che viene a dimorare nella Chiesa. E così, fratelli e sorelle, continuiamo a leggere. Come quando una donna sta per avere il suo bambino, la prima cosa effettiva che viene è acqua, la cosa seguente è sangue, la cosa seguente è vita. Quando uccisero Gesù alla croce, la sostanza venne dal suo corpo per preparare la nuova, per preparare la nascita. Gli percorsero il fianco, sangue e acqua vennero fuori, e nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Ciò che venne dal suo corpo fu acqua, sangue, spirito. Ora, prima Giovanni 5:7 vi parla di questo: ci sono tre che rendono testimonianza in cielo: il Padre, la Parola, la quale è Cristo, e lo Spirito Santo. E ci sono tre che rendono testimonianza, ossia vogliono dire che essi sono uno. E le tre che rendono testimonianza in terra sono l'acqua, sangue e spirito. Si può essere santificato senza essere giustificato, e si può essere giustificato senza essere santificato. Si può essere santificato senza ricevere lo Spirito Santo, è esatto. I discepoli in Giovanni 17:17 furono santificati e fu dato potenza per scacciare diavoli, ma non avevano ancora lo Spirito Santo, vedete, sicuro. Dovettero salire a Pentecoste e aspettare finché lo Spirito Santo venisse. Ecco dove Giuda mostrò i suoi colori. Vedete come quello Spirito si fece strada attraverso giustificazione e santificazione, ma quando si arrivò alla fine, lui mostrò i suoi colori. Vedete, proprio così. E così, fratelli, è lì che si mostrano i colori della nostra vera identità. Se noi, fratelli e sorelle, possiamo anche realizzare anche una forma di meccanica dello stesso messaggio, e questo ci fa diventare dei farisei, ci fa vedere e ci fa maturare semplicemente un odio verso il prossimo, c'è un problema. Vuol dire che non siamo quella cellula originale di Dio, perché in quelle cellule originali, dice la Scrittura, Dio è amore. E così, se una cellula viene manifestata in carne, ebbene la sana dottrina, la meccanica, lo porterà ad una dinamica che è la pietra della vetta, la carità perfetta, che vogliamo lodare e applaudire. Alleluia! Ma fratelli e sorelle, stiamo vedendo questa triplice esposizione nella Bibbia, questo triplice mistero rivelato. Lo abbiamo trattato, abbiamo visto Cristo, la sposa e la presa del regno, ma adesso continuiamo a scendere in questo, perché spesso e volentieri noi notiamo che nel messaggio si parla, ad esempio, dello stelo, dell'infiorescenza, fino ad arrivare al guscio, e poi il seme manifestato. È una quarta fase. E questo 4 sembra stonare lì per lì. Parliamo sempre di queste tre fasi, e l'abbiamo molte volte detto: giustificazione, santificazione, Pentecoste. Ma perché poi si parla di questa quarta posizione? Io vi dico subito, in modo riassuntivo, che la quarta posizione non è altro che l'assieme delle tre precedenti. Così noi vediamo, dopo la giustificazione di Lutero, dopo la santificazione predicata da Wesley, dopo la Pentecoste predicata attraverso Azusa Street, noi vediamo venire fuori il rampollo della parola manifestata attraverso il movimento del messaggio di questi ultimi tempi. E così noi vediamo Malachia 4. Vogliamo, per comprendere questa fase meravigliosa, ritornare al settimo suggello e leggere adesso dal 381. Ora voi notate come nei cavalieri, ora vi furono tre cavalli che uscirono. Uno di essi era bianco, uno era rosso ed uno era nero. E poi nel quarto cavallo, ebbene, tutti loro erano mescolati insieme. Il quarto cavaliere, lo sappiamo bene dal messaggio, è l'insieme dei tre precedenti. È chiaro, fratelli? Vedete, un triplice proposito. Abbiamo parlato del triplice mistero rivelato, adesso stiamo parlando del triplice proposito. Fratelli, chi non studia la parola e il messaggio, io sto parlando di cose inconcepibili. Ma qui stiamo parlando della vita. La sposa mangia questo cibo. Ecco perché ci sono denominazioni dove lì è facile ascoltare un messaggio che magari, sapete, inneggia semplicemente alla mondanità: Gesù perdonerà tutto, fate quello che volete, Gesù è la grazia. Questa è la parola di Dio. Il libro dell'Apocalisse non viene mai menzionato in molte riunioni perché non se ne capisce niente, ma noi per grazia di Dio abbiamo ricevuto il messaggio, quella chiave rivelativa per il mezzo del quale possiamo intendere i misteri di Dio. Vogliamo applaudire il nostro amato Gesù. Stiamo vedendo il triplice proposito. In questo triplice proposito noi troviamo che i tre cavalieri si sommano nel quarto cavaliere, la morte, che poi viene rivelato l'identità esatta di Satana, che si era mimetizzato sin dalla prima uscita con quell'aspetto di bianco, quel cavallo bianco, ma alla fine era l'anticristo. Continuiamo a vedere questo triplice proposito dal 382. Ora, Dio fece la stessa cosa. Dio fece lo stesso quando inviò il suo leone, il quale fu la sua parola per combattere l'anticristo. Poi scopriamo che egli inviò il vitello durante il tempo del periodo della tribolazione, l'animale da sacrificare. E in questo periodo di tribolazione quello era tutto ciò che il popolo poteva fare, cioè soltanto lavorare schiavi e offrirsi in sacrificio. Scopriamo poi nell'epoca successiva, la quale fu l'epoca dei riformatori, che Dio inviò la sapienza d'un uomo, una testa come un uomo sull'animale, la quale fu la potenza che partì nei riformatori. Ora lo vedete, notato, non c'è da stupirsi che la gente di questi giorni vive ancora nei postumi, come se ci fosse dall'epoca dei riformatori, perché essi lo vedono nel modo ecclesiastico di considerarlo. Lo vedono come lo hanno insegnato i seminari. Quello fu il modo di Dio per la quale noi però abbiamo vissuto dopo quello. Ascoltate bene, dopo il leone, il bue e l'uomo, guardate cosa avviene qui nel trafiletto 386. Ora siamo nell'epoca dell'aquila, in cui viene rivelata la rivelazione, l'intera cosa. Ora compariamo questo col decimo capitolo di Apocalisse, dal versetto 1 al versetto 7, e vedremo qui in questa rivelazione di Apocalisse, qui 10, 1 a 7, che nei giorni del suonare del messaggio del settimo angelo devono finire tutti i misteri, al plurale, di Dio. E caro fratelli, ora le tre creature trovano compimento nel quarto, che è l'aquila. Come i tre cavalieri trovano compimento nell'identità del quarto cavaliere, la morte, così le tre creature celesti che sono state manifestate nel cielo, è una manifestazione di Dio, e si sono riversati in manifestazione sulla terra attraverso i messaggeri e le spose nelle sette epoche, nella quarta identità dell'aquila è la somma delle tre precedenti. Quindi noi stiamo vedendo questo triplice proposito. Ora, fratelli, così noi comprendiamo, mettendo in collegamento Apocalisse e Nuova Nascita, che noi abbiamo bisogno della somma giustificazione, santificazione, battesimo nello Spirito Santo, e solo dopo questo noi vediamo il bambino che nasce compiuto. Ci sono molti bambini che nascono morti, ci sono molti bambini che nascono privi di una porzione di ciò, e quelli sappiamo chiaramente, spiritualmente parlando, che sono destinati alla morte. Ma per quel figliolo di Apocalisse capitolo 12, esso è venuto fuori attraverso queste sette epoche, e nella settima epoca ecco il figlio maschio completo di giustificazione, completo di santificazione, completo dello Spirito Santo, che viene fuori come una grande aquila che torna al trono per prendere tutti i poteri che gli sono stati dati attraverso l'adozione promessa al figliolo, e quindi alla sposa, che è lui che vogliamo benedire e glorificare il nome di Gesù Cristo. Fratelli, vedete, è meraviglioso notare che questa parte scritturale che stiamo investigando e stiamo andando a gradi ci porta a quello che abbiamo letto all'inizio. Cosa abbiamo letto all'inizio? 380, sempre del settimo suggello. C'è stato un triplice proposito in tutte queste cose. E così, fratelli, il triplice proposito è portarci all'essenza del grano. Tutto ciò che c'è stato prima era una pianta portante, ma il fine di Dio per questa epoca è il figlio maschio con la sua Eva, che non è l'Eva del vecchio patto, ma è la sposa, che uniti insieme manifestano i figli di Dio, ossia quell'opera creatrice di redenzione che riporta su tutta l'opera di Dio raccolta nelle sette epoche e nel vecchio patto. Tutto riportato alla vita attraverso quell'opera che poi si compirà in Apocalisse 19 nella restaurazione e nella presa del regno. E qui dice: sette suggelli, sette coppe e così via. Ora nei tre e nei sette, che sono i numeri della matematica di Dio di rivelare la sua parola. Nei tre, nei sette si rivela la parola di Dio. Ora voi notate come nei cavalieri, l'abbiamo letto, ora voi notate come nelle creature, che questo triplice proposito porta ad un obiettivo finale. Ora, per finire questa meditazione e comprendere la nostra posizione, ritorniamo un po' alla cultura ebraica. Voi avete visto come si apre una pergamena? Ebbene, ci sono due stecche, l'una posta alla fine della pergamena e l'altra posta all'inizio. Quando si apre quella pergamena, viene aperta così, è chiaro, fratelli? Scorre, e quindi una va a destra e una va a sinistra, è chiaro, fratelli? Al centro di quella pergamena ritorneranno le due stecche quando il rotolo verrà chiuso. Chiaro, fratelli? Questo è come abbiamo visto molte volte. Ci sono due estremi quando si prendeva una pergamena. E noi abbiamo due estremi, il principio e la fine. Ma il principio e la fine si raccolgono al centro, e al centro della parola di Dio cosa abbiamo? Abbiamo la croce. Attraverso questa croce noi abbiamo avuto accesso all'eternità. Sto cercando di dire che quei tre propositi che portano al quarto, fratelli e sorelle, a loro volta noi abbiamo i sette spiriti di Dio, e questi sette spiriti di Dio li vogliamo chiamare in questa riunione le colonne di Dio, per mezzo delle quali veniamo riportati al principio, dove quella grande aquila era e lo Spirito di Dio aleggiava sopra tutta la terra, e noi sappiamo che quello Spirito eterno di Dio era nella forma riassuntiva e completa di quei sette spiriti, e quei sette spiriti poi sono stati riversati nei semi delle epoche sulla faccia della terra, ma per il tempo della fine, quando quelle tre fasi portano alla quarta fase, oh fratelli, quando le epoche hanno già fatto la loro raccolta, quando per ogni epoca è stata raccolta la sposa, quando per ogni epoca quindi è stata raccolta la parola di quell'epoca e lo spirito, allora quei sette spiriti che sono l'unico spirito, allora quella parola completa, oh fratelli e sorelle, cosa avverrà? Avviene che la pietra della vetta può scendere sopra le sette virtù, e allora quella pietra della vetta sopra le sette virtù cosa realizza? Realizza la potente restaurazione, oh, realizza la resurrezione dei morti, realizza di nuovo la creazione come era nel principio. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Occorrevano che i sette spiriti venissero fuori, occorreva che i sette spiriti facessero la raccolta e attraverso i sette messaggeri e attraverso quelle sette chiese. Ma quando quelle sette chiese raggiungono il numero, allora quelle sette virtù, allora quel corpo, fratelli e sorelle, è venuto fuori, e allora la pietra della vetta scende sul suo corpo come avvenne a quelle ossa secche. Adesso il così parla il Signore, il capo, la mente, ha il corpo completo per prendere Apocalisse 19, il regno, e noi stiamo per prendere il regno col nostro amato re, oh, egli è il cavaliere sopra il cavallo bianco e i suoi santi sono presso di lui. La morte ha raggiunto il suo quarto cavaliere, ma noi abbiamo il nostro quarto uomo, noi abbiamo il nostro cavaliere, noi abbiamo l'Emanuele, noi abbiamo lo Spirito Santo, Gesù Cristo, che vogliamo applaudire e lodare. E così concludo dicendo: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ci voleva un Giacobbe per uscire 12 tribù, e ci voleva un Giuseppe che era figura, vedete, abbiamo visto l'acqua, un Giuseppe che è stato identificato in modo potente in quel crocifisso che doveva venire, ossia Gesù. Ma dopo quel Giuseppe, chi venne fuori? Un Mosè, fu un identificatore della colonna di fuoco, egli manifestò la colonna di fuoco, egli andò avanti nella potenza della colonna di fuoco, fu un simbolo dello Spirito Santo. Ma doveva venire quel quarto uomo, doveva essere un Giosuè che doveva prendere, oh, doveva prendere come Enoch prese i sette esempi prima di lui. Lui, sappiamo che il settimo, ma anche l'ottavo, oh, così noi vediamo che doveva venire un Giosuè che doveva prendere l'esperienza di Giacobbe, doveva prendere l'esperienza di tutti i patriarca, voglio dire, doveva prendere l'esperienza di Giuseppe, doveva prendere l'esperienza di Mosè, e così alla fine entrare nella terra promessa e dare possessione. Chi è questo Giosuè? Per noi è Gesù Cristo, la pietra del capo manifestata nei suoi figli. E così, quando questi sette spiriti, le sette chiese sono tutte quante radunate, come dice il messaggio, quando entrerà l'ultima cellula, così ci comprendiamo, di quel corpo della sposa globale, allora, fratelli e sorelle, i sette spiriti con le sette parti di quel corpo epocale, oh, potrà mettersi in piedi attraverso il capo, oh, sette virtù, e l'ottava è la carità. E così quel Giosuè manifestato in quest'ultimo tempo nella sposa, e mi riferisco alla sposa dei viventi, dopo che l'ultima parte della sposa dei morti in Cristo è stata raccolta, allora la pietra del capo, oh, allora quella pietra del capo sarà radunata tutta quanta insieme per poter, con quelle sette epoche, con quei sette spiriti, con quella parte del corpo, essere tutta quanta radunata in un sol corpo, il figlio maschio e la sposa di Cristo. E allora potremo vedere quei sette tuoni che saranno la manifestazione finale sulla faccia della terra di Dio con potenza. Le nazioni tremeranno perché la gloria di Dio sarà stata manifestata nel figlio di Dio, che non sarà più soltanto Gesù, che hanno visto come agnello, ma adesso il leone verrà con la sua sposa. Miriade, miriade, il Signore solo ne conosce il numero, ma saranno come una manifestazione, saranno la manifestazione dello Spirito di Dio sulla faccia della terra. Oh, ringraziamo il Signore, vedremo Lutero, vedremo Wesley, vedremo il fratello Branham, vedremo Giovanni, vedremo Paolo, vedremo gli apostoli, i santi di ogni tempo. Quali manifestazioni dello Spirito di Cristo! Non so a voi, ma io inneggio e lodo il nostro Signore Gesù Cristo. Alleluia! Facciamo un applauso a Gesù. Alleluia! L'ultimo passaggio, quella pergamena aperta, fratelli e sorelle, fateci caso. Nel principio è il seme, e nel principio quel seme viene riprodotto, e per ritrovarlo lo ritroviamo nel 4, è vero? Abbiamo detto che seguirà quel seme originale che è Gesù Cristo, venne piantato nella chiesa, ed è il seme originale Cristo che poi deve essere nella spiga, nella quarta fase. E così noi vediamo 1, 2, 3 e nel quarto vediamo la manifestazione. Questo in modo personale, ma questo anche in modo complessivo. Ora, il settimo suggello, fateci caso, riassume tutti i sei precedenti, li riassume tutti. Lui nel settimo suggello c'è tutto, è il mistero, è Cristo rivelato in tutte le epoche. Quindi nel settimo noi vediamo che cosa? L'insieme dei sei precedenti. E così, fratelli, sto cercando di dire che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Qualcuno mi dirà, fratello Piero, come può avvenire che il settimo addirittura ha in sé tutto ciò che è passato? Fratelli, per farvi portare un esempio così mi comprendete, se c'è un tuono nel cielo, è chiaro, se c'è un evento che delle nuvole si scontrano, sappiamo il tuono come agisce, noi lì per lì cosa avvertiamo? Che dopo alcuni secondi quel tuono poi l'udiremo anche noi, fratelli e sorelle. E così è il settimo suggello. Esso sta venendo dall'eternità. Esso è aperto e sta correndo verso di noi. E mentre esso corre verso di noi, già il primo suggello è scorso, il secondo suggello è scorso, il terzo suggello è scorso. E noi sappiamo che nel quarto suggello la sposa sale in cielo, fratelli. E la gente si prepara per che cosa? Per Armageddon. Ma intanto, fratelli e sorelle, come abbiamo un tempo che va verso quel quarto suggello, c'è un altro tempo che va al contrario, come la scrittura ebraica che va al contrario, e dal settimo va verso il quattro. E così, fratelli, come quelle pergamene si sta tutto riunendo, e come al centro della Bibbia c'è la croce, così al centro di tutta quest'opera c'è quell'opera meravigliosa di Gesù Cristo che si sta congiungendo con la sposa di tutte le epoche. E a Lui, il nostro amato Re, vogliamo dare gloria e onore, Gesù Cristo, che lodiamo e benediciamo. Amen. Voglio leggervi qualcosa che ci farà molto riflettere. In questo 4 troviamo sempre qualcosa che ci riguarda. Voglio leggervi dalla quarta lettera alla chiesa di Tiatiri, che è proprio la quarta lettera. Notate come possiamo metterla in collegamento con la prima lettera e con la settima epoca. E quindi con la settima lettera. E all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, il quale ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili al calcolibano. Vedete già che nel ritorno quale giudice. Io conosco le tue opere e la tua carità e la tua fede e il tuo ministero e la tua sofferenza, e che le tue opere ultime sopravanzano le primiere. Ma ho contro a te alcune poche cose, cioè che tu lasci che la donna Jezebel, la quale si dice di essere profetessa, insegni e seduca i miei servitori per fornicare e mangiare dei sacrifici degli idoli. Ed io gli ho dato tempo da ravvedersi della sua fornicazione, ma ella non si è ravveduta. Ecco, io la fo cadere in letto, e quelli che adulteranno con lei in gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere loro. Vedete come qui parla anche della grande tribolazione. e farò morire di morte i figlioli di esse, e tutte le chiese conosceranno che io sono quello che investigo le regni ed i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le vostre opere. Ma voi altri che siete in Tiatiri, che non avete questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come coloro parlano, io dico: io non metterò sopra voi altro carico, tutta volta ciò che voi avete ritenete finché io venga. Ed a chi vince e guarda fino alla fine le opere mie, io darò podestà sopra le nazioni. Sta parlando del millennio. Ed egli le reggerà con una verga di ferro, e saranno tritate come i vasi di terra, siccome io ancora ho ricevuto dal Padre mio, e gli darò la stella mattutina. Che orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Fratelli, questo, mettendolo insieme all'epoca di Laodicea, ci mostra il grande degrado che stiamo vivendo, perché oggi più che mai c'è un sistema di Acab, c'è un sistema Izebel unito che sta reggendo il sistema religioso. E non mi riferisco solo alla pastoressa, ma mi riferisco pure alle false dottrine, mi riferisco ad un'autorità della donna, ad un metodo di esporsi della donna che ormai ha la stessa crudeltà di Jezebel. Che cosa fece? Perseguitò i profeti di Dio. E questa è la società, la medesima società che mise in croce Gesù, la medesima Jezebel che perseguitò i profeti, la medesima Jezebel che è sposata all'anticristo. Sto parlando della religione e della politica, che perseguiterà tutti quelli che passeranno dalla grande tribolazione. Dio vi benedica, e che il Signore ci dia grazia di poter prendere questa forma meravigliosa. Vediamo un Shedrach, Mesach e un Abednego, ma sopra essi vi era un Daniele. E così in questo tempo sorgerà un Daniele, che è la somma della giusta e corretta nascita secondo la parola rivelata di questo tempo. E a lui vogliamo dare la gloria e l'onore, il nostro amato Gesù Cristo. Amen.